retribuzione, oltre al fatto che saranno migliaia e migliaia di lavoratori che non staranno in dei luoghi fisici e dunque a grossi e grandissimi risparmi delle varie aziende, delle varie aziende sì, che offrono i servizi vari, che dei call center, delle varie multinazionali, e dunque ancora una volta questo innalzamento, questo elogio allo smart work ci sembra che favorirà solo i soliti, chi ha già i soldi, i ricchi, i nostri padroni, insomma il capitalismo. Comunque, tutti questi discorsi stiamo facendo, i soldi da pagare, i mutui, le bollette, i lavori di merda, la benzina, le tasse, la mensa del figlio, della figlia, sono tutti riassumibili in questo audio qua.
Ehi tu! Sì, tu. Lo so che sei preso da mille cose, ma abbandona tutto. Alza il volume e ascoltami per pochi minuti. Sì, sto parlando con te. Molla tutto e alza volume. È un periodo difficile, vero? Scommetto che tra tasse, aumenti, rate in scadenza e quella piccola sfiga quotidiana, sei praticamente nella merda, giusto? Sei una vittima del sistema, amico mio. Ci sei cascato in pieno. Sei caduto nella trappola. Sei fottuto. Ma se ci pensi, l'hai voluto tu. Sì, è anche colpa tua. Ti hanno farcito il cervello di cazzate. Pensaci, è tutto pilotato. È tutto studiato per distrarti. Così non pensi più. Ti fidi ciecamente di quello che ti dicono le loro televisioni, i loro giornali. Ti fanno credere quello che vogliono, perché ormai sei di loro proprietà. Sì, amico mio, sei un loro burattino e loro ti gestiscono la vita come cazzo gli pare. Paga il canone della TV e tu, sapendo che è una truffa legalizzata, lo paghi, perché ti mettono paura, ti minacciano, ti sequestrano i tuoi beni se non lo fai. Aumenta la benzina, tu ti incazzi, ma poi fai lo stesso, ti serve per muovere quella macchina di merda che ti stai pagando a rate. Leggi in giro che su ogni litro di benzina ci paghi delle tasse assurde, ridicole, senza senso. Ma cosa fai? Nulla. Ti arrabbi, ti lamenti per qualche minuto e poi continui la tua pidocchiosa vita di sacrifici, perché non hai alternativa. Se non lo fai, non mangi. Paga più tasse e tu le paghi. Ti trattengono i soldi dalla busta paga. Puoi incazzarti quanto vuoi, ma loro fanno lo stesso. Ti fanno credere che esiste una sinistra e una destra. Dicono che la sinistra pensa ai poveri, ai deboli, e che la destra difende i ricchi, i potenti. Cazzate, amico mio. Solo grandi cazzate. Sono tutti d'accordo, tutti. Non è una partita di calcio, non ci sono tifoserie, non c'è un vincitore, solo perdenti. E tu sei uno di quelli. Loro tanto guadagnano lo stesso, viaggiano a tue spese, guidano auto pagate dal tuo sudore, vanno a zoccole, mentre tu non sai se riuscirai a dar da mangiare a tua moglie domani. Cosa voglio da te? Nulla. Tranquillo, hanno già preso tutto. I soldi, la dignità, la serenità, il tuo futuro e quello di tuoi figli. Cosa potrei chiederti ancora? Però mi aspetto qualcosa da te, caro italiano. Credo di meritarlo. Svegliati, documentati, informati, reagisci, non mollare, prendi coraggio, organizzati, tira fuori i coglioni e salvami. Sì, ti chiedo solo di salvarmi. Penso di meritarmelo. Firmato, l'Italia, uno dei paesi più belli del mondo. Una volta.
E dunque vediamo appunto come i nostri acciai speciali terni sono premuniti di mettere in sicurezza tutte le parti, grandi acciaierie che danno lavoro a migliaia di persone e che ne avvelenano altrettante. E appunto sembrerebbe che gli acciai speciali Terni sono pronti a ripartire, più o meno hanno tutti i reparti in sicurezza, ci sarà una bella telecamera all'entrata con un bel laser termometro per misurare le temperature degli operai e dunque Terni riparte. E ripartono anche gli arresti in questa città, arresti che non si stanno fermando in questi giorni, con la conseguenza poi entrata in prigione di cui parleremo più avanti, perché chi viene arrestato oggi insomma poi entra nuovi giunti in carcere domani e più avanti vedremo la situazione delle carceri. In un controllo dato dalla mancanza di circolazione, dunque vari controlli, viene fermato una persona, nel fermo comunque gli vengono trovate sostanze stupefacenti, la cocaina, dunque decidono di andare nell'appartamento della persona in questione. Una volta giunti nel domicilio c'è la presenza di un altro individuo che riesce a scappare dalla finestra di dietro e appunto scappa tra campi e boschi e riesce a fuggire. Il giorno dopo, mattinata dopo, il 118, probabilmente, immaginiamo, chiamata dalla persona in questione, rintraccia appunto questa persona nel quello che è il letto del fiume Serra, dove una volta scorreva l'acqua, ma già da un po' di anni non scorre più nulla, e anche su questo ci sarebbe da parlarne. Una volta appunto andata in ospedale, agli infermieri, ai dottori, non torna il racconto che ha fatto e loro vedono bene di chiamare le forze dell'ordine. A quel punto le forze dell'ordine capiscono che si tratta della persona che era fuggita la sera prima e appunto viene arrestato. Nell'appartamento vengono trovate grosse quantità sia di contanti sia di sostanza cocaina, sostanze stupefacenti, ma insomma quello che un po' ci viene da dire, perché insomma comunque non è che proprio stiamo tutti sulla stessa barca, e il fatto è più che altro, vabbè, sarà una cosa un po' pesante che non tutti condividono, ma insomma ultimamente c'è anche questo inneggiare a infermieri, 118, i nostri eroi, chi salva i cittadini. Beh, insomma, a noi ci piacerebbe anche un mondo dove ognuno ha le proprie competenze, dunque se fai 118 o fai l'infermiere, la tua competenza sarebbe salvare una persona in fin di vita, magari trovata in situazioni ambigue, che è il letto di un fiume in secca, e non, se non ti torna tanto bene il racconto, chiamare le guardie, perché a quel punto il tuo lavoro sta andando oltre il tuo lavoro, e il tuo lavoro è quello di collaborare con le forze dell'ordine e fare l'infame. Questo semplicemente per dire che insomma non è tutto così splendido, splendente, non è che tutti siano degli eroi, vabbè, insomma, potremmo dire molto altro stando in trasmissione radiofonica, ci censuriamo un po'.
Zitto, muto, non parlare. Faccia di merda, continuo pure a negare. Tanto per strada, la legge sono io. E se non fai bravo, ti presento a Dio.
Ma che bella sigla che traduco in italiano.
Tutti questi lì sono bastardi.
Ma che bella sigla che traduco in italiano.
Piacine d'anca per voi.
Sentirsi grande, basta manganello. Battoni a strisce, una fiamma sul cappello. Sarebbe forse ora di usare il cervello.
Ma che bella sigla che traduco in italiano.
Tutti i diri sono bastardi.
Ma che bella sigla che traduco in italiano.
Tutti i diri sono bastardi.
Un copstar bastard.
Bastardi.
Ma che bella sigla che traduco in italiano.
Tutti i diri sono bastardi.
Acab. Ieri, oggi e domani, 13-12, forever. E dunque, vediamo, a proposito di parlare di Zuraya Varia, che appunto a Palermo, oltre a mettere già ormai dopo l'accaduto delle scorse settimane gli sbirri da fronte ai centri commerciali, ai supermercati, adesso hanno ben visto anche di metterlo nel famoso mercato di Ballarò, mercato di Palermo, insomma, bello, bello famoso. E perché sembrerebbe ci sono degli assembramenti, persone troppo vicine. Comunque vediamo come la città di Palermo venga un bel po' militarizzata. Altra notizia che ci ha fatto allarmare è quella che, insomma, penso avete visto anche voi, di Las Vegas, che ha deciso di mettere tutti, cioè tutti, insomma, una quantità ingente dei senza tetto, dei homeless, come vengono definiti là, nei parcheggi di fronte ai centri commerciali. Dunque per ogni posto macchina ci hanno messo un bel homeless lì sdraiato, perché così anche loro possono stare a distanza di sicurezza. Hanno così regolamentizzato il fatto che si preoccupano anche degli homeless senza tetto negli Stati Uniti, mettendoli ognuno incasellato nelle proprie strisce bianche. Notizia alquanto allucinante. E ci arrivano messaggi che salta un po' la connessione. Regà, quando non ci regalate un parabolone internet con annesso tecnico che ci fa tutta l'installazione, non stiamo messi così. Noi abbiamo speso i nostri soldini. Ma soprattutto erano i prodotti, i soli prodotti che rimanevano a Euronics, cioè non potevamo comprare qualcosa di migliore.
Paris, ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par un remède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture.
cité de fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de l'Orient. MARSEI, 2LE est à la une. J'en connais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien rude. Chaque des cultures, 2013, prix de vitesse. Fliquer caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, comme ceux qui restent. Esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenu. Alors je dédicace les petites haines anti-système. Qu'on soit sans cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir. Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. La zone c'était pas que livrée. La camaraderie, la vraie, la joie, y avait pas de carabine. À la J16, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la seule ici c'est dans le gîte. Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavane les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de
la firma. Allora, vari messaggi ci arrivano che è saltata la connessione. Se adesso non ci sentite, magari se qualcuno ci manda dei messaggi, quando salta dal sito conviene anche riavviare la pagina, riavviando, perché sennò vi va nell'ultima cosa, magari l'ultimo messaggio internet. Insomma, ci stiamo un po' casandoci da solo. Se adesso ci sentite, ditecelo.
La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
Ok, dunque, qualcuno ci dice che adesso arriva, ce la facciamo, passeremo volentieri. A questo punto, già visto l'orario e oggi speriamo di brutto, come sempre, a quello un po' che appartiene al discorso carcere, mondo carcere. E a riguardo vorremmo, insomma, anche oggi è bello pieno il discorso sul carcere. Per quanto riguarda Terni, come già abbiamo accennato le volte passate, insomma, rispetto al fatto che le sospensioni dei colloqui che ci sono state in tutta Italia e a ragion di questo e a ragion della paura del contagio del coronavirus, abbiamo visto come 7, 8, 9 sono avvenute varie rivolte. Qua a Terni quello che ci comunicano i detenuti è che la possibilità delle telefonate Skype, le famose telefonate Skype che sarebbero andate a sostituire la mancanza dei colloqui, qua a Terni non hanno visto nemmeno l'ombra, e come a Terni anche in molte altre parti del in moltissime carceri italiane.
Si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto.
Nelle scorse trasmissioni parlavamo di come sembrava iniziasse a muoversi un po' quello che hanno annunciato, ovvero iniziare a far uscire i detenuti, quantomeno quelli inferiori a con delle pene con residui di condanna inferiori a 18 mesi, ma sembrerebbe che questo processo sta avvenendo molto faticosamente, anche appunto rispetto alla misura annunciata dei braccialetti inesistenti a livello dei quantitativi necessari sul territorio italiano, e come il governo ha totalmente smesso di parlare della problematicità della situazione nelle carceri, ovvero sembrerebbe che fino a quando non ci siano degli scoppi di violenza o comunque azioni che possano fare attirare l'attenzione sul discorso carcere, che siano dentro, che siano fuori, non ci ascoltano, non ne parlano. A riguardo mandiamo un audio di l'avvocato Caterina Calia, che prendiamo uno stralcio della trasmissione su Radio Blackout, bello con una prigione che brucia, insomma, che andrà un po' a delineare sicuramente con di forma più appropriata quello che già avevamo accennato nelle scorse trasmissioni.
Sì, certo, cominciando proprio da quest'ultima questione, che poi è quella fondamentale ovviamente per consentire anche una riorganizzazione, diciamo, della vita all'interno delle carceri, praticamente non è uscito nessuno, insomma, credo che hanno dato dei numeri, ma secondo me questi numeri sono più da attribuire ai magistrati che hanno scarcerato delle persone o hanno concesso gli arresti domiciliari a tanti imputati, insomma, quindi a persone in attesa di giudizio, mentre per quanto riguarda i tribunali di sorveglianza, diciamo, non si è mosso assolutamente nulla, perché già era complicato prima, diciamo, no? L'applicazione della 199, appunto. Consideriamo che è stata da parte del governo è stata disposta esclusivamente la concessione di arresti domiciliari per pene fino a 18 mesi, quindi di fatto una sovrapposizione con la legge 199 del 2010, quindi con una legge già esistente, con una zavorra in più che sono i braccialetti elettronici che non si trovano. Quindi chiaramente non c'è nessuna possibilità, cioè i numeri di cui parlavano, che erano già assolutamente sovrastimati, di 3.000 persone che sarebbero uscite, credo che si ridurranno a 300, 400, insomma, perché appunto intanto ci vuole tempo prima che i magistrati di sorveglianza prendano in considerazione le richieste, perché non c'è un provvedimento che viene dall'alto e che quindi mappa per esempio i detenuti a cui mancano 18 mesi e decide di metterli agli arresti domiciliari, insomma in detenzione domiciliare. No, c'è un demandare, quindi una richiesta che deve essere fatta dal detenuto, con tantissimi detenuti che non riescono neanche a vedere i propri difensori, non solo non vedono i familiari, ma non riescono a vedere nemmeno i difensori, tantissimi, centinaia, credo migliaia di trasferimenti che sono avvenuti, diciamo, dopo le rivolte dell'8-9 marzo, e quindi, diciamo, la situazione non solo non è migliorata dopo questo pseudo provvedimento calato dall'alto, ma è peggiorata. Questo non è che lo dico io che faccio l'avvocato, insomma, o chi comunque ha una posizione critica rispetto al carcere, all'esistenza stessa del carcere, lo dicono i magistrati di sorveglianza. C'è stata una presa di posizione delle presidenti del Tribunale di Sorveglianza di Brescia e Milano, in cui chiedono al governo di dare una detenzione domiciliare d'ufficio direttamente per tutte le pene residue inferiori ai 4 anni, quindi aumentano, cioè chiedono che venga presa in considerazione la soglia dei 4 anni, denunciando il collasso di tutti gli istituti penitenziari, soprattutto in Lombardia e al nord in generale. Quindi appunto i magistrati si sono visti buttare addosso la responsabilità di decisioni che non serviranno assolutamente a nulla. Naturalmente nel frattempo in carcere aumenta il rischio, insomma, di nuove proteste, di rivolte, perché è stata prorogata sine die praticamente la revoca dei colloqui con le famiglie, e in questi 15 giorni di blocco o si è detto che sarebbero attrezzate, insomma, sarebbero attrezzati gli istituti per poter fare i collegamenti Skype con le famiglie. Naturalmente, in un paese dove finora non c'è stato mai nessuno, mi squillava il cellulare, lo spengo, in cui non c'è stata appunto nessuna informatizzazione, cioè praticamente le carceri italiane sono indietro di 80 anni, diciamo, rispetto a quella che è la vita all'esterno, no? Quindi figuriamoci, non hanno acqua calda, hanno una doccia ogni 80 persone, fanno la fila in quelle condizioni per poter fare la doccia, c'hanno i cessi alla turca che condividono in 8-10 detenuti, quindi stiamo parlando di una situazione di questo genere che sembrano davvero i film dell'Ottocento, e si viene a parlare di collegamenti Skype. Quindi non solo non ci sono i collegamenti Skype, ma oggi abbiamo anche centinaia di detenuti che sono stati trasferiti dalle carceri di Foggia, di Rieti, di Modena. Molti, addirittura i familiari, non sanno neanche dove sono finiti. Io per esempio ho avuto la conferma di un detenuto partito da Foggia, e solo oggi ho avuto la conferma che dal 12 di marzo si trova a Viterbo, senza che sia stata mai fatta comunicazione. Ma questi casi sono centinaia, in cui non c'è nessuna comunicazione alle famiglie. Detenuti che sono stati presi dopo appunto le proteste che ci sono state in varie carceri, trasferiti praticamente in pantofole e pigiama, quando è andata bene, insomma, tantissime notizie di tantissimi pestaggi che ci sono stati durante questi, sia subito dopo le rivolte che poi con i trasferimenti. Naturalmente sono tutte notizie che arrivano a singhiozzo, perché poi questi detenuti sono tutti arrivati in altre carceri, sottoposti all'isolamento, senza nessuna possibilità di comunicazione con le famiglie. E quindi di comunicare, anche di inviare un telegramma, perché ovviamente partiti senza fondo spesa, insomma, sappiamo che questo normalmente succede, che quando un detenuto viene trasferito, prima che riceve i vestiti che sono rimasti nel carcere dove si trovava in precedenza, possono passare anche mesi. Questo normalmente, tant'è che spesso appunto anche noi avvocati, insomma, consigliamo al familiare di andare nel carcere precedente per ritirare i vestiti, perché sennò appunto i tempi sono lunghissimi. Quindi la situazione è abbastanza allarmante. In più, naturalmente, si aggiungono le notizie su casi di contagio, come, insomma, ormai più o meno in tutte le carceri c'è qualche caso di contagio.
Questo appunto era il contributo di avvocato Caterina Calia alla trasmissione Bello con una prigione che brucia su Radio Blackout. Parlava di contagi e sfortunatamente arriva quello che già arriva la notizia di quello che già avevamo previsto. Già abbiamo parlato varie volte che il Covid-19 sta già dentro le carceri, e arriva la notizia del primo morto di contagio nel carcere di Bologna, la Dozza, dove tra l'altro è stata una delle carceri dove, insomma, la rivolta è stata forte, dove c'è stata della distruzione di interi moduli, e di come viene anche probabilmente evidenziato il fatto che, essendo un sistema chiuso, probabilmente l'ondata di contagio nelle carceri ha un ritardo rispetto alla popolazione esterna, e di come questo nelle prossime settimane potrebbe aumentare. Ci teniamo a leggere un articolo del Dubbio, che, insomma, comunque questa rivista online è una delle giornali che si sta un po' preoccupando di andare a prendere le informazioni, e parla appunto della morte di quest'uomo di 76 anni, che già comunque aveva delle problematicità a livello di salute, ma come la maggior parte dei detenuti, perché i detenuti e le detenute di lunga condanna, inevitabilmente in quella situazione di vita che dentro le carceri acquisiscono e prendono delle malattie, insomma, varie. Sembrerebbe che Bologna comunque in un certo qual modo sia un piccolo focolaio, nel senso che comunque ci sono vari infettati anche fra operatori e agenti. A livello ufficiale sono tre. L'uomo era stato ricoverato, il prigioniero è stato ricoverato da qualche giorno, era stato messo a degli arresti domiciliari in quanto positivo e poi morto in terapia intensiva, però insomma è stato il contagio, l'ha preso in carcere, è stato vari giorni in carcere e tutto quello che ci possiamo immaginare. Vogliamo leggere, non per dare parola assolutamente ai secondini, però ci sembra abbastanza importante quello che riporta l'articolo, dove parla Gennarino De Fazio per la UILPA, che sarebbe il sindacato di polizia penitenziaria nazionale. Dice varie cose, ci sembra interessante leggerle perché va, cioè, vabbè, leggiamo e poi commenteremo. Sì, si è naturalmente costernati per la perdita di un'altra vita umana, ma non vogliamo e non potremo strumentalizzare l'accaduto. Il ministro Bonafede e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria hanno tante colpe e responsabilità nell'assolutamente inadeguata gestione delle carceri, prima e durante l'emergenza sanitaria, che sarebbe inutile, inelegante e finirebbe col depotenziare le nostre continue denunce, tentare di attribuirne loro delle ulteriori. Purtroppo questo nemico invisibile sta facendo stragi ovunque e il carcere altro non è che una parte della società. Certo, prosegue il leader della UILPA, sindacato della polizia penitenziaria, certo continuiamo a pensare che la gestione dell'emergenza sanitaria per Covid-19, la quale si unisce alle precedenti che attanagliano da molto tempo il sistema carcerario, dovrebbe essere affrontata in maniera molto più efficace e organica da molti punti di vista, sia per la parte che afferisce all'utenza detenuta, sia sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, delle misure e protezione degli operatori e di rimando per gli stessi reclusi. Abbiamo peraltro già detto e scritto, afferma ancora De Fazio, della netta sensazione che il coronavirus nel territorio straniero, delimitato dalle cinte murarie e chiamato carcere, sia arrivato in differita e che pertanto, mentre nel paese pare ci stia registrando il picco, nei penitenziari potrebbe essere in piena fase di sviluppo e ascesa. Motivo questo che dovrebbe indurre ad adottare più efficaci e stringenti precauzioni e misure di prevenzione, anche onde evitare che dal carcere possano svilupparsi i CCDD, contagi di, i cosiddetti contagi di ritorno, che potrebbero far riprecipitare la situazione in tutto il paese, quello che viene comunemente detto libero. Continua sempre De Fazio, ormai per noi è diventato quasi un mantra e ce ne scusiamo, ma in coscienza, per senso di responsabilità verso il nostro paese, prima ancora che verso gli operatori che rappresentiamo, siamo costretti a ripetere l'appello, conclude il sindacalista. La presidenza del Consiglio dei Ministri assuma pro tempore, almeno sino al perdurare dell'emergenza sanitaria, la gestione diretta delle carceri. Indugiare ancora potrebbe determinare l'irreparabile. E queste parole sono del sindacato della Polizia Penitenziaria Nazionale, ovvero, cioè, stanno loro stesso dicendo che del tutto inadeguata, sono stati del tutto inadeguati le misure che hanno preso il governo italiano, massimo responsabile per quanto riguarda i microfoni di questa trasmissione è Bonafede, in quanto lui è colui che rappresenta la gestione in questo momento, la gestione politica in questo momento di tutti i centri penitenziari italiani, e loro stessi parlano di una inadeguatezza ed una e di una problematica che, a differenza di quanto succede fuori, dentro forse si sta generando montando sia il contagio e sia una situazione, cioè in realtà siamo senza parole, cioè una situazione degenerante. Abbiamo anche qua una, se riusciamo a aprirla, una lettera che se non leggo male, comunque è una lettera della direttrice sempre del carcere di Bologna a quello che è il Ministero degli Interni. Leggiamo alcuni stralci. Per quanto riguarda il personale di questa casa, parla la direttrice, ripeto, del carcere di Bologna. Per quanto riguarda il personale di questa casa circondariale, si evidenzia che tutti gli operatori sono dotati di dispositivi di protezione, il livello adeguato del tipo di servizio espletato. Di recente è stato attivato da parte dell'ASL un ambulatorio medico presso cui può eventualmente rivolgersi in caso di bisogno il personale di servizio residente in caserma. Ad oggi un dipendente di polizia penitenziaria ha seguito tampone orofaringeo in maniera autonoma, inoltrando esito di positività in data 20 marzo. Si evidenzia che il dipendente ha prestato servizio sino alla data del 13 marzo, non è attualmente in servizio e risulta asintomatico. Nei giorni scorsi, 4 appartenenti al capo di polizia penitenziaria sono stati allontanati dal servizio su indicazione del medico competente. Uno di questi è stato posto in quarantena dal Dipartimento di Igiene Pubblica a seguito di rientro da viaggio all'estero, mentre per altri 3 l'allontanamento è stato disposto dal medico competente, in quanto i medesimi hanno avuto contatto con un detenuto risultato positivo al Covid-19, di cui si dirà meglio oltre. Per quanto riguarda la popolazione ristretta, in data 26 marzo è stato ricoverato presso struttura sanitaria esterna un detenuto, che in quella sede è stato sottoposto a tampone in quanto ultrasettantenne e portatore di varie patologie. L'esito del tampone è risultato positivo. In data 30 marzo al detenuto sono stati concessi dall'autorità giudiziaria competente gli arresti domiciliari presso il nosocomio. Si è provveduto a sottoporre il compagno di camera asintomatico ad isolamento sanitario precauzionale ed è stata avviata la sorveglianza sanitaria nei confronti delle 3 unità di personale di cui sopra, e bla 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 bla. Insomma, anche la direttrice del carcere, insomma, di forma ufficiale, al Ministero degli Interni, parla di sia detenuti contagiati, che poi il detenuto di cui parlava la direttrice è il detenuto che poi è morto, e sia dei funzionari. Insomma, da qua, comunque, da questi microfoni, ci sembra possiamo denunciare il discorso che, per quanto noi qua fuori ci dicono, ci restringono, ci fanno uscire, non ci fanno stare a contatto, ma a distanza, nelle carceri c'è il coronavirus, c'è il primo morto per Covid-19 e lo Stato italiano continua a fare un bel nulla per non far scattare quello che potrebbe essere veramente, veramente una situazione ingestibile e dove a quel punto le morti sarebbero un bel po' di più.
La povera Cecilia mo piagne su mari che sta nelle prigioni, lo vanno a morire. Bambi sor capitano, la grazia fatta a te, la grazia è bella e fatta, vengi a dormi con me. Ai che dolor, ai che dolor, ai che dolor nel mio cuore. figlia mia, purché me libri a me. Metti camicia bianca e zinalino fin. Quando fu mezzanotte, c'è Gia forza spì. Che c'hai, c'è Gia mia, che butti lì sospì. Ai che dolore! Hai che dolore nel mio cuore. Quando fu la mattina si affaccia allo barco.
Comunque sembrerebbe che per fortuna non tutti sono inermi di fronte a questo Stato che sta condannando a morte i detenuti, le detenute, una condanna a morte che non sta prevista nel loro stesso codice penale, ma a noi ci sembra di dire che questa è una condanna a morte. E al rispetto ci sono vari gesti di solidarietà e ci teniamo a leggere un testo che esce da Genova, dai compagni e dalle compagne di Genova. Solidarietà ai detenuti di Marassi. Si dice che lo stato di salute di una democrazia sia riscontrabile dallo stato di salute delle proprie carceri. Possiamo quindi dire che la paziente Italia è in coma profondo. Nel solo 2019 sono morte 143 persone, di cui 53 suicidi, e dall'inizio del 2020 siamo già a 41 morti, di cui 13 suicidi. Alla faccia del recupero del detenuto. Lungi da noi pensare che le carceri siano luoghi di recupero e riabilitazione, per quanto ci riguarda tali strutture andrebbero distrutte. Una morte in carcere, qualsiasi fosse la natura, è una morte da attribuire allo stato detentivo, a chi istituisce e gestisce tali inferni di cemento, lo Stato. Le proteste dei detenuti di questo inizio marzo ci hanno dato coraggio e forza. Abbiamo così ritenuto giusto far sapere che fuori c'è chi li sostiene con piccoli gesti di solidarietà. In diverse occasioni, all'inizio del mese, siamo andati sotto le infami mura del carcere di Marassi, facendo sentire la nostra complicità con petardi, fumogeni e srotolando striscioni. Durante l'ora d'aria abbiamo lanciato dentro le mura palline da tennis contenenti un testo di informazione e solidarietà ai detenuti in lotta e gli aggiornamenti su quello che sta accadendo nelle altre carceri italiane. Ai primi tentativi fatti la risposta è stata sempre immediata e focosa. Col passare dei giorni la risposta si è affievolita, complice probabilmente la pressione interna da parte del sistema carcerario. Abbiamo ritenuto che le responsabilità penali non fossero un deterrente abbastanza forte da spegnere il nostro desiderio di essere vicini ai prigionieri in lotta in questo momento. Il nostro amore per la libertà è più forte di ogni autorità. Fuoco alle carceri, libertà per tutti.
Con los nombres de su gremio. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista.
Laboratoria voy, directo el canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfidò la morte. A te Caserio ardea nella pupilla delle vendette umane la scintilla e dalla plebe che lavora geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. Eri nello splendore della vita e non vedesti che notte infinita la notte dei dolori e della fame che incombe sull'immenso uman carname e ti levasti in atto di dolore d'ignoti strazi altier vendicatore.
Non sono le sole manifestazioni di solidarietà. Ieri, se non sbaglio, anche a Roma, insomma, ci sono state delle azioni di solidarietà nei confronti delle detenute e i detenuti, oltre al fatto che ieri c'era la giornata delle battiture da balconi. In redazione sono arrivate varie immagini comunque di striscioni appesi un po' in ogni dove dai balconi delle proprie case, però sembrerebbe che anche un gruppo di persone si sia ritrovato sotto al DAP. Il DAP è il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria Nazionale a Roma, per gridargli quattro cose, gridargli soprattutto che sono degli assassini, che sono loro i responsabili di tutto quello che sta succedendo nelle carceri italiane, e lasciando un testo lì davanti, perlomeno immaginiamo, perché il testo uscito è che è questo: al ministro della giustizia Bonafede, al capo del DAP Basentini, abbiamo scelto di essere qua fuori in pochi per evitare assembramenti, ma siamo la voce di decine di migliaia di detenuti e di tutti i loro cari. Preferiremmo rimanere a casa, non mettere a rischio la nostra salute uscendo, ma le ingiustizie che stiamo vivendo ci obbligano a farlo. 3 settimane fa, i detenuti di 26 istituti penitenziari di tutta Italia hanno dato vita a delle rivolte per farsi ascoltare, senza neanche prendere in considerazione le loro ragioni. Li avete massacrati di botte e trasferiti per poi apostrofarli come barbari violenti. Quantomeno quegli episodi vi costrinsero a parlarne in Parlamento. Dopo il 9 marzo, in Italia, proteste e rivolte sono avvenute in tutto il mondo e in gran parte del mondo. dall'Iran al Nord America. Hanno firmato decreti d'urgenza per scarcerare migliaia di detenuti per affrontare l'emergenza del coronavirus in carceri meno affollate. In modo assolutamente contrario a ciò che accade altrove, avete firmato decreti che rendono ancora più lenta la possibilità di accedere alle misure alternative rispetto a prima. Per assurdo, avete introdotto l'obbligo del braccialetto elettronico, strumento che non avete a disposizione e che promette e che promettete vi consegneranno nei prossimi giorni, quando il contagio cambia le condizioni di questo paese di ora in ora. Dai magistrati di sorveglianza al CSM, dai sindacati della polizia penitenziaria fino alle camere penali, stanno uscendo esattamente le stesse richieste dei detenuti. È necessario fare tornare l'urgenza alle carceri alla loro capienza massima. È necessario firmare decreti d'urgenza che permettano a 15.000 detenuti e detenute di uscire immediatamente senza ingolfare ulteriormente i tribunali di sorveglianza. La vostra incompetenza ed ottusità hanno creato le condizioni che hanno portato alla morte di 14 persone detenute. Non c'è più tempo. Se vi svegliate potreste capire che il paese è in uno stato d'emergenza ma vissuto prima d'oggi. Non è tempo di manovre da campagna elettorale per mantenersi buono il proprio elettorato. Non c'è tempo per verificare la bontà delle promesse che state facendo. Ora è tempo di agire. Domani sarà tardi. Oggi, in gran parte delle carceri italiane, ci sono forme di protesta pacifiche, sciopero della fame, del carrello, rifiuto di rientrare in cella. Ci sono numerosi casi positivi al virus, tra secondini e personale medico. Tuttavia, sembrate essere completamente sordi. State aspettando le prossime rivolte per poter parlare ancora di violenti? Esigiamo dignità e rispetto, amnistia ora.
I detenuti gridano, tutti salvi, tutti a casa, amnistia, indulto.
1 aprile ore 18.
Facciamo una battitura dai nostri balconi, come loro fanno contro quelle maledette sbarre. Appendiamo striscioni per amplificare le loro grida.
Facciamo sentire alle persone detenute che non sono sole.
Unisciti a noi, 1 aprile ore 18.
Francesco, stai vedendo in diretta alcuni detenuti che sono tornati sul tetto dopo una mezz'ora che non erano più su, perché è in corso una trattativa dentro tra alcuni detenuti, il questore di Milano e i PM, ma in questo momento ecco, stanno trovando uno striscione che cercherò di leggere in diretta dopo
indulto. Un atto di clemenza generalizzato.
Esattamente.
Sgusce di fuga la fine precoce che mi hai preparato, il mercato è già pronto, padelle sul fuoco, mai socco manguille, picciò cambio gioco e mando a fanculo, ho detto mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele, ne sono piene di facce serene, rassicuranti che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene, che si offende se dico bene, e poi votano a Berlusconi, prodi di Nidale, ma fini, mo sopporto pure a Bonine, papà, mo cattivo e morto, e tutto quello che c'ho da dire, a torta ragione, il fatto è che non so per bene, la mia faccia non è serena, incompatibile col sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni e sono tanti anni che voglio sabotare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro ma tu non lo puoi capire, sabotare.
Non volete mai, non avete mai, come volete, 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 come soltanto money, money. No, non puoi fidarti di chi parla solo dei soldi. A tuo bene non pensa ma a quello dell'azienda. Sì, no, no, tu non credere a chi parla di marketing quando parla dei sogni e delle tue passioni. Le strategie da manuale su di me non le puoi applicare. Quante volte lo dovrò spiegare? Ti ucciderai a precisare che dalle folle mi farai clamare. VIP potrò diventare, tutti al circo a scenografare con la tigre di domatore. Ma che cosa ci posso fare se non mi lascio ammaestrare? Sì, lo so che se sto a sentire tanti soldi mi farai fare. Sai la guida cos'è? No, no, non è un serpente, né uno strano pesce, modo di vivere. Scivolazzo un buon fresco barisce, chi se capitone a sera non perisce. Mai, 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 mai,
non mi avrete mai.
Di chi no, non ne sa su chi sei, vuol vedere solo gli zeri, i numeri su del play. Non fidarti di chi vuol farti fare ciò che non vuoi, ma pensa solo a quello che senti, denti stretti per noi. Penso che questa situazione attuale non ti fa capire bene dove si va, ma la mia necessità vitale è di far capire che così non va qua. Vedi bene adesso chi mette un veto sull'espressione, che è il potere decisionale, vale il veto della canzone. Oggi so di avere un valore, un poco brucia per loro, gioco la merdina e dal sottosuolo, so che viene dal cuore. Nasce quello che ti sceglie, la musica non capisce, preferisce tutta la merda che mi entra dentro le soglie. Una guida cos'è? Pensa se mi fai re, scivola sulle basi, frasi che colpiscono te.
E allora adesso vi mandiamo degli audio che ci arrivano dalla coordinatora del 18 ottobre, il coordinamento che è nato in Cile dopo le rivolte cilene. Anche là tutto un percorso di lotta sviluppatosi.